Okay, girls, today I'm giving you the inside scoop on my favorite place to save this spring. At Ross, it's the spot to get everything you need at prices you'll love. Because when you find brand names for 20 to 60% off other retailers' prices, you'll definitely be finding your next favorite outfit and more. Trust me, you don't want to miss out on these deals on your favorite dresses and tops. And at this price, you might as well throw in a new purse or pair of shoes too. But Ross isn't just about savings, they're about giving back. This year, Ross and their customers raised over $4.1 million to support the Boys and Girls Club and local youth programs to help kids and families thrive. Seriously, just visit your local Ross and see for yourself, because I know you like to keep your closet full and your costs low. So what are you waiting for? Say yes for less at your local Ross.
This weekend, only at Macy's, it's our lowest prices of spring. How low? Diamond rings, pendants, and earrings, only $399, originally $1,500. Ninja blenders, now $89.99. And $395 men's designer suits, only $99.99. So if you're wondering why you should shop Macy's lowest prices sale, well, the name pretty much says it all. It's our lowest prices for one weekend only. Starts tomorrow at Macy's. Savings off already reduced prices. Exclusions apply.
Giovanni Sabatucci e Vittorio Vidotto. Storia contemporanea. L'Ottocento. Il volume si apre con una premessa che ne definisce l'intento e l'evoluzione. Rivolto principalmente agli studenti universitari, il libro chiarisce la scelta di dividere la storia contemporanea in due fasi. Un lungo Ottocento, dalle rivoluzioni di fine Settecento alla Prima Guerra Mondiale, e un secolo breve, dal 1914 al crollo dell'URSS, riflettendo una periodizzazione ormai consolidata nella storiografia. Il racconto storico prende il via con la nascita degli Stati Uniti, un evento che gli autori presentano come uno snodo cruciale della modernità. La rivoluzione americana non è solo la prima lotta di liberazione vittoriosa di un territorio extraeuropeo contro una potenza coloniale, ma segna anche l'avvio dell'età delle rivoluzioni liberali e democratiche. Si apre analizzando il significato di questa rivoluzione, che si inserisce in una tradizione politica illuminista, pur distinguendosi per il contesto unico delle 13 colonie britanniche. Queste, descritte con dovizia di particolari, si estendono lungo la costa atlantica del Nord America, abitate da circa 1,5 milioni di coloni a metà Settecento, tra cui 300.000 schiavi neri, in crescita rapida fino a 2,5 milioni nel 1775. La colonizzazione, iniziata nel XVII secolo con la Virginia e proseguita con insediamenti puritani come il Massachusetts, è il frutto di iniziative commerciali e migrazioni religiose, spesso incoraggiate dalla corona britannica per contrastare Francia e Spagna. Le colonie si differenziano per economia e società. La Nuova Inghilterra vive di agricoltura familiare e commerci marittimi, il sud di piantagioni schiaviste di tabacco e riso, mentre le colonie centrali fungono da cerniera tra i due modelli. Il contrasto con la madrepatria emerge negli anni 60 del Settecento, dopo la Guerra dei Sette Anni, quando la Gran Bretagna, vincitrice ma finanziariamente provata, cerca di rafforzare il controllo sulle colonie. Misure come il proclama del 1763, che limita l'espansione oltre gli Appalachi, lo Sugar Act e lo Stamp Act, scatenano proteste, amplificate dal principio No Taxation Without Representation. La tensione cresce con i Townshend Acts e culmina nel 1773 con il Boston Tea Party, represso dalle leggi intollerabili britanniche. Nel 1774, il primo congresso continentale a Filadelfia coordina la resistenza e nel 1775 scoppia la guerra con i primi scontri a Lexington e Concord. Guidati da George Washington, i coloni affrontano un conflitto in pari, ma l'intervento di Francia, Spagna e Olanda, motivato da rivalità con Londra, ribalta le sorti. La vittoria di Yorktown e il Trattato di Versailles sanciscono l'indipendenza, con la Gran Bretagna che riconosce le 13 colonie, pur mantenendo il Canada. La costruzione dello Stato americano è al centro della sezione successiva. Dopo la guerra, le colonie si autogovernano con costituzioni proprie, ma l'assenza di un potere centrale crea caos economico e sociale. Nel 1787, la Convenzione di Filadelfia, presieduta da Washington, elabora una Costituzione federale che bilancia i poteri, un congresso bicamerale, Camera e Senato, un presidente eletto indirettamente con ampi poteri e una Corte Suprema. Ratificata tra 1787 e 1788, con emendamenti aggiunti nel 1789 e 1791 per tutelare i diritti individuali, la Costituzione segna la transizione da Confederazione a Unione. C'è il consolidamento dell'Unione sotto Washington, primo presidente dal 1789, e le politiche di Alexander Hamilton, che risanano le finanze con tasse federali e una banca nazionale, favorendo i ceti commerciali. Ci si sposta in Europa per narrare la Rivoluzione francese, un altro pilastro dell'età contemporanea. La crisi dell'Ancien Régime, tra fine anni Ottanta del Settecento, è innescata da difficoltà finanziarie, disuguaglianze sociali e fermenti illuministi. Nel 1789 la convocazione degli Stati Generali si trasforma in un evento epocale. I rappresentanti del Terzo Stato si proclamano Assemblea Nazionale, giurando di dare alla Francia una Costituzione. La presa della Bastiglia, 14 luglio, e le rivolte contadine abbattono l'ordine feudale, mentre l'Assemblea abolisce i privilegi e proclama la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Tra 1790 e 91, la rivoluzione borghese consolida un regime costituzionale, con una monarchia limitata e riforme amministrative, ma le tensioni interne crescono. Nel 1791-93 la guerra contro le potenze europee e la radicalizzazione popolare portano alla Repubblica. Luigi XVI è ghigliottinato nel 1793, aprendo la fase giacobina. Sotto Robespierre, il terrore elimina oppositori interni, ma il colpo di Stato del 9 Termidoro pone fine alla dittatura. Dopo il 1794, la rivoluzione cerca stabilità con il Direttorio, un regime moderato ma fragile, mentre si diffonde in Europa, influenzando popoli e monarchie. In Italia, Napoleone Bonaparte, con la campagna del 1796-97, abbatte regimi antichi, creando repubbliche giacobine come la Cisalpina. La spedizione in Egitto e il colpo di Stato del 18 Brumaio lo portano al potere come primo console, chiudendo la fase rivoluzionaria. Si riflette sul modello politico francese che mescola tradizione rivoluzionaria e autoritarismo esportato da Napoleone. Il consolato stabilizza la Francia con riforme come il Codice Civile e la Pace di Amiens con l'Inghilterra. Nel 1804 Napoleone si proclama imperatore, lanciando una serie di guerre che ridisegnano l'Europa, dalla vittoria di Austerlitz alla sconfitta in Russia. L'Europa napoleonica vede trasformazioni amministrative e sociali, ma anche resistenze, come in Spagna. Il crollo dell'impero, dopo la ritirata da Mosca e la sconfitta di Lipsia, culmina a Waterloo, segnando la fine di un'era. Si narrano le origini della rivoluzione industriale, partita in Inghilterra a fine Settecento. Fattori come l'aumento demografico, il progresso tecnologico, macchina a vapore, filatoi e l'industria del cotone trasformano l'economia. L'industria del ferro e la fabbrica cambiano la società, generando la classe operaia e movimenti come il luddismo, represso duramente. L'industrializzazione si diffonde poi nell'Europa continentale, tra continuità agricola e dinamismo urbano. Ci si addentra nelle origini della politica contemporanea, un processo che prende forma nel corso dell'Ottocento attraverso la trasformazione dello Stato e della partecipazione popolare. Gli autori descrivono come lo Stato moderno si doti di strumenti amministrativi più efficienti, passando da un rapporto di sudditanza a uno di cittadinanza, in cui gli individui acquisiscono diritti e doveri. Questo passaggio è accompagnato dall'emergere della cultura romantica, che esalta l'individualità, il sentimento e l'idea di nazione, contrapponendosi al razionalismo illuminista. Sul piano politico, il liberalismo si afferma come dottrina che promuove libertà individuali e governo rappresentativo, mentre la democrazia amplia il concetto di partecipazione popolare. Parallelamente, l'idea di nazione diventa un potente motore identitario, spesso legato a movimenti indipendentisti o unificatori. In ambito religioso, il cattolicesimo si divide tra una corrente politica, che cerca di influire sullo Stato, e una sociale, attenta ai problemi delle classi lavoratrici. Il pensiero socialista, infine, emerge come risposta alle disuguaglianze dell'industrializzazione, proponendo modelli di giustizia sociale che oscillano tra riformismo e rivoluzione, incarnati dalla parola chiave socialismo-comunismo. Si tratteggia un panorama ideologico ricco e conflittuale, che prepara il terreno per i sommovimenti successivi. Ci si concentra sul periodo della Restaurazione e delle rivoluzioni tra il 1815 e il 1848, un'epoca di tensioni tra conservazione e cambiamento. Dopo la caduta di Napoleone, il Congresso di Vienna ridisegna l'Europa sotto il principio del legittimismo, restaurando monarchie e confini pre-rivoluzionari. Tuttavia, questo assetto, dominato dalle potenze della Santa Alleanza, Austria, Prussia, Russia, si rivela fragile di fronte alle aspirazioni liberali e nazionali. La restaurazione politica cerca di soffocare i fermenti rivoluzionari, ma le sue basi sociali, legate a nobiltà e clero, sono messe in discussione da una borghesia in ascesa. In questo contesto proliferano cospirazioni e società segrete, come la Carboneria, che alimentano i moti del 1820 e 21 in Spagna e Italia, repressi con durezza. L'indipendenza greca, sostenuta da opinioni pubbliche europee e potenze come la Gran Bretagna, segna un primo successo contro l'ordine restaurato. La rivoluzione di luglio del 1830 in Francia, che rovescia Carlo X e instaura la monarchia costituzionale di Luigi Filippo, ha ripercussioni internazionali, ispirando monarchie liberali in Belgio e altrove, mentre le monarchie autoritarie, come quella russa, resistono al cambiamento. Dopo il 1830, gli equilibri internazionali si fanno più fluidi, preparando il terreno per crisi future. Si passa poi al Risorgimento italiano, un processo complesso che intreccia aspirazioni nazionali e lotte politiche. Gli autori sottolineano come il termine Risorgimento non indichi solo l'unificazione, ma anche un rinnovamento culturale e civile dell'Italia. I moti del 1831, concentrati negli stati centrali come Modena e Parma, falliscono per mancanza di coordinamento, ma segnano l'inizio di una mobilitazione. Giuseppe Mazzini, con la Giovine Italia, propone un progetto repubblicano e unitario, radicando l'idea di nazione tra i giovani. Nel frattempo, gli stati italiani evolvono. Il Piemonte si modernizza sotto Carlo Alberto, mentre il Regno delle Due Sicilie resta arretrato. Nuove correnti politiche emergono negli anni 40. I moderati, come Massimo D'Azeglio, puntano a riforme graduali. I neoguelfi, guidati da Vincenzo Gioberti, sognano una confederazione sotto il Papa. I federalisti, come Carlo Cattaneo, immaginano un'Italia di stati autonomi uniti, incarnando la parola chiave federalismo. Il biennio 1846-47, con l'elezione di Pio IX e le sue aperture riformiste, alimenta speranze di cambiamento, ma la frammentazione politica e sociale dell'Italia rende il cammino verso l'unità ancora incerto. Si sposta l'attenzione sulle Americhe, confrontando due rivoluzioni: quella statunitense, già analizzata, e l'indipendenza dell'America Latina. Tra il 1810 e il 1825, le colonie spagnole e portoghesi si liberano sotto la guida di figure come Simón Bolívar e José de San Martín, ispirate dalla rivoluzione americana e dagli ideali napoleonici. Dopo l'indipendenza, l'America Latina fatica a consolidarsi. Divisioni interne, economie fragili e governi instabili contrastano con lo sviluppo degli Stati Uniti. Questi ultimi, nel XIX secolo, si espandono verso ovest, incarnando il mito della frontiera, che unisce democrazia partecipativa e conquista territoriale. L'acquisizione di Louisiana, Texas e territori strappati al Messico amplificano la potenza americana, ma evidenziano anche tensioni sociali, come la schiavitù, che preannunciano conflitti futuri. Si narrano le rivoluzioni del 1848, un'ondata di sommovimenti che scuote l'Europa intera. Tutto inizia a febbraio in Francia, dove la caduta di Luigi Filippo e la proclamazione della Seconda Repubblica introducono il suffragio universale maschile. Il contagio si diffonde nell'Europa centrale. A Vienna, l'impero asburgico vacilla sotto le richieste di riforme costituzionali e indipendenza nazionale. In Germania, la Confederazione si riunisce a Francoforte per tentare un'unificazione liberale. In Italia, la rivoluzione scoppia a Milano con le Cinque Giornate, seguite dalla prima guerra di indipendenza contro l'Austria, guidata da Carlo Alberto. Ma le vittorie iniziali si trasformano in sconfitte, come a Custozza e Novara. Le speranze democratiche cedono presto il passo alla restaurazione conservatrice. In Francia, Luigi Napoleone Bonaparte trasforma la Repubblica nel Secondo Impero. In Austria e Prussia, i sovrani reimpongono il controllo. Le rivoluzioni del 1848, pur fallendo nel breve termine, lasciano un'eredità di idee e conflitti che segneranno il resto del secolo. Ci si immerge nella società borghese e nel movimento operaio, due facce della medaglia dell'Ottocento industrializzato. La borghesia europea, protagonista di questa epoca, si afferma come classe dominante, incarnando un ottimismo che trova espressione nella cultura positivista, celebrata dalla parola chiave progresso. Questo spirito si riflette nello sviluppo economico, trainato dalla rivoluzione dei trasporti, ferrovie e navi a vapore, e dei mezzi di comunicazione, come il telegrafo. Le città si trasformano, i commerci si intensificano e la produzione industriale cresce a ritmi sostenuti. Tuttavia, questo progresso ha un rovescio. Il proletariato urbano, nato nelle fabbriche, si organizza dopo il 1848 in movimenti operai sempre più strutturati. Karl Marx, con Il Capitale, offre una critica radicale del capitalismo, diventando il faro teorico del socialismo scientifico. Nel 1864, la fondazione della Prima Internazionale dei Lavoratori segna un momento cruciale, anche se le tensioni tra marxisti e anarchici, guidati da Bakunin, ne minano presto l'unità. Parallelamente, il mondo cattolico si confronta con la modernità. Alcuni si oppongono alla società borghese, altri cercano di adattarvisi, gettando le basi per un impegno sociale che si svilupperà ulteriormente. Si dipinge così un'Europa in bilico tra trionfi economici e crescenti conflitti di classe. Si esplora la dicotomia tra città e campagna, un tema che gli autori approfondiscono con un'analisi delle trasformazioni urbane e rurali. L'urbanesimo, ovvero la migrazione verso i centri urbani, diventa un fenomeno dominante, spinto dall'industrializzazione. Le città si rinnovano. Parigi, con il piano di Haussmann, si trasforma in una metropoli moderna. Londra si espande tra ordine e caos. Vienna riflette l'eleganza imperiale. Chicago emerge come simbolo del dinamismo americano. Questi cambiamenti sono guidati dal concetto di piano regolatore, che rappresenta la volontà di razionalizzare lo spazio urbano. Le condizioni di vita.
Between client meetings, managing your business, and everyday tasks, who has time to worry about website hosting? With Kinsta's managed WordPress hosting, you don't have to. They handle the technical stuff, delivering lightning-fast load times, enterprise-grade security, and 24/7, 365 human-only support. Simply switching to Kinsta could make your site up to 200% faster. Kinsta's custom dashboard makes managing sites easy, with powerful features designed to save you time and effort. Plus, their free expert-led migrations ensure a smooth transition. Ready to see why Kinsta is trusted by thousands of businesses? Get your first month free at kinsta.com. That's KINSTA.com. Kinsta, simply better hosting.
Okay, girls, today I'm giving you the inside scoop on my favorite place to save this spring. At Ross, It's the spot to get everything you need at prices you'll love. Because when you find brand names for 20 to 60% off other retailers' prices, you'll definitely be finding your next favorite outfit and more. Trust me, you don't want to miss out on these deals on your favorite dresses and tops. And at this price, you might as well throw in a new purse or pair of shoes too. But Ross isn't just about savings. They're about giving back. This year, Ross and their customers raised over $4.1 million to support the Boys and Girls Clubs and local youth programs to help kids and families thrive. Seriously, just visit your local Ross and see for yourself. Because I know you like to keep your closet full and your costs low. So what are you waiting for? Say yes for less at your local Ross.
American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Nelle città restano spesso precarie, con quartieri operai sovraffollati e malsani. Nelle campagne, invece, il mondo agricolo vive una lenta metamorfosi. In alcune aree, come la pianura padana, l'agricoltura si modernizza, ma altrove, specie nel sud Europa, permane un'arretratezza che alimenta l'emigrazione. Questo contrasto tra urbanità e ruralità riflette le profonde disuguaglianze di un continente in transizione. Si narra l'unità d'Italia, un processo tortuoso che si compie tra il 1859 e il 1861. Dopo il fallimento del 1848, la seconda restaurazione rafforza i regimi preesistenti, ma in Piemonte l'esperienza liberale prende slancio sotto Camillo Benso di Cavour. Mazzini e i repubblicani tentano ancora la via rivoluzionaria, ma senza successo. Cavour, con una diplomazia abile, stringe un'alleanza con la Francia di Napoleone III, portando alla seconda guerra di indipendenza contro l'Austria. La vittoria di Magenta e Solferino consente l'annessione della Lombardia, mentre i ducati e le legazioni pontificie si ribellano ai loro sovrani. Nel 1860 Giuseppe Garibaldi guida la spedizione dei Mille, liberando il sud dal dominio borbonico in un'impresa epica che culmina con la conquista di Napoli. I plebisciti sanciscono l'adesione delle regioni liberate al Regno di Sardegna, trasformato nel Regno d'Italia nel 1861. L'unità, però, è incompleta. Roma e il Veneto restano fuori, e le divisioni interne, specie tra nord e sud, pongono sfide al nuovo Stato. Si analizza l'Europa delle grandi potenze tra il 1850 e il 1890, un periodo di lotta per l'egemonia continentale. La Francia del Secondo Impero, sotto Luigi Napoleone, si afferma con la guerra di Crimea, ma declina dopo la sconfitta nella guerra franco-prussiana. L'impero asburgico, indebolito dalle rivoluzioni del 1848, perde influenza, mentre la Prussia, guidata da Otto von Bismarck, emerge come forza dominante. La vittoria contro la Francia unifica la Germania sotto Guglielmo I, con Berlino come nuova potenza, incarnata dalla parola chiave potenza. A Parigi, la Comune rappresenta un breve ma intenso esperimento rivoluzionario, soffocato nel sangue. Dopo il 1870, Bismarck costruisce un equilibrio europeo basato su alleanze, isolando la Francia. La Germania imperiale si industrializza rapidamente. La Terza Repubblica francese si consolida tra crisi e riforme. L'Inghilterra vittoriana domina i mari e i commerci, mentre la Russia di Alessandro II oscilla tra modernizzazione e autocrazia. Questo assetto, apparentemente stabile, nasconde tensioni che esploderanno nel secolo successivo. Ci si volge poi ai nuovi mondi, Stati Uniti e Giappone, simboli di modernizzazione fuori dall'Europa. Negli Stati Uniti, lo sviluppo economico del XIX secolo è impressionante, ma le fratture sociali culminano nella guerra di secessione, vinta dal nord unionista contro il sud schiavista. La vittoria consolida l'unità nazionale e apre la strada alla crescita industriale, trasformando gli USA in una grande potenza. In Asia, la Cina subisce la penetrazione occidentale, mentre il Giappone, con la restaurazione Meiji, abbraccia la modernizzazione. Sotto l'imperatore Mutsuhito, il paese abbandona l'isolazionismo, riforma l'esercito, l'industria e l'amministrazione sul modello europeo, diventando una potenza regionale. Il contrasto tra i due casi evidenzia come la modernità possa assumere forme diverse, dall'espansionismo americano alla rinascita giapponese, segnando l'ingresso di nuovi attori sulla scena globale. Ci si concentra sulla seconda rivoluzione industriale, un'epoca di trasformazioni profonde che segnano una svolta nel capitalismo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. Gli autori descrivono come il sistema economico si evolva verso concentrazioni industriali, protezionismo e imperialismo, termini racchiusi nella parola chiave liberismo, protezionismo. Questo passaggio è accompagnato da una crisi agraria negli anni 70 e 80, dovuta alla concorrenza dei cereali americani, che spinge l'Europa a proteggere i propri mercati. Sul fronte tecnologico, la scienza avanza con scoperte come quelle di Pasteur e Koch, mentre nuove industrie, chimica, siderurgica, automobilistica, emergono grazie a innovazioni come il motore a scoppio e l'elettricità. L'elettricità, in particolare, rivoluziona la produzione e la vita quotidiana, illuminando città e fabbriche. La medicina compie passi da gigante con vaccini e antisepsi, contribuendo a un boom demografico. La popolazione europea cresce da 266 milioni nel 1850 a 401 milioni nel 1900, grazie al calo della mortalità. Si dipinge un mondo in accelerazione, dove il progresso tecnico alimenta sia opportunità che squilibri sociali. Si esplorano l'imperialismo e il colonialismo, fenomeni che caratterizzano l'espansione europea tra il 1870 e il 1914. La febbre coloniale spinge le potenze a conquistare territori in Africa e Asia, mosse da interessi economici, strategici e da un senso di superiorità culturale, incarnato dalla parola chiave imperialismo. In Asia, la Gran Bretagna consolida il dominio sull'India e si espande in Birmania e Malesia, mentre la Francia occupa l'Indocina. La Cina, indebolita, subisce l'influenza occidentale attraverso i trattati ineguali. In Africa, la spartizione è frenetica. La Conferenza di Berlino regola la corsa alle colonie, con la Gran Bretagna e la Francia a dominare, seguite da Germania, Belgio e Italia. Il Sudafrica diventa teatro della guerra anglo-boera, vinta dagli inglesi contro i coloni olandesi. Tra colonizzatori e colonizzati si crea un abisso. Le popolazioni indigene sono sfruttate o sottomesse, spesso con violenza, mentre le metropoli traggono risorse e prestigio. Questo imperialismo, però, semina anche i germi di future resistenze. Si analizzano Stato e società nell'Italia unita dal 1861 in poi. L'Italia è un paese fragile, con un'economia agricola e profonde divisioni regionali. La classe dirigente si divide tra destra storica, che governa fino al 1876 con politiche austere, e sinistra, che le succede con un approccio più flessibile. La parola chiave accentramento-decentramento riflette il dibattito tra un'amministrazione centralizzata, scelta dallo Stato, e le richieste di autonomia locale. Il Mezzogiorno, segnato dal brigantaggio e da un'economia arretrata, diventa un problema strutturale. I costi dell'unificazione pesano sul bilancio, finanziati con tasse e debito pubblico. L'unità si completa con l'annessione di Roma, ma il paese resta indietro rispetto all'Europa industrializzata. Negli anni Ottanta, la sinistra al governo affronta la crisi agraria e avvia uno sviluppo industriale, specie al nord. Sul piano estero, l'Italia entra nella triplice alleanza con Germania e Austria e tenta un'espansione coloniale in Eritrea, fallendo però ad Adua. Il movimento operaio cresce, affiancato da organizzazioni cattoliche, mentre Francesco Crispi domina la scena con una democrazia autoritaria. La crisi di fine secolo con i fasci siciliani e lo scandalo della Banca Romana segna il tramonto di Crispi e l'ascesa di nuove forze. Si introduce il concetto di società di massa, un fenomeno che prende forma tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La razionalizzazione produttiva, con metodi come il taylorismo, aumenta l'efficienza industriale, mentre nuove stratificazioni sociali emergono: una borghesia più ampia, un proletariato organizzato e una classe media in espansione. L'istruzione si diffonde, riducendo l'analfabetismo, e l'informazione si amplia con la stampa di massa. Gli eserciti diventano di massa, basati sulla leva obbligatoria, e il suffragio universale maschile trasforma la politica, favorendo partiti e sindacati. La questione femminile guadagna terreno, con le prime rivendicazioni di diritti, mentre riforme sociali introducono tutele per i lavoratori. I partiti socialisti, riuniti nella Seconda Internazionale, si rafforzano, ma si dividono tra riformisti e rivoluzionari. I cattolici, con l'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, si aprono al sociale, pur restando ostili alla secolarizzazione. Il nazionalismo si radicalizza e la crisi del positivismo apre la strada a nuove correnti culturali, segnando il passaggio a un'epoca più complessa. Si descrive l'Europa tra due secoli, un quadro contraddittorio di progresso e instabilità. Le nuove alleanze ridefiniscono gli equilibri. La triplice alleanza, Germania, Austria, Italia, si contrappone alla triplice intesa, Francia, Gran Bretagna, Russia. In Francia, la Terza Repubblica oscilla tra democrazia e reazione, con il caso Dreyfus che polarizza l'opinione pubblica e rafforza il radicalismo. La Gran Bretagna combina imperialismo e riforme sociali sotto i governi liberali. La Germania guglielmina, sotto Guglielmo II, punta su industria e militarismo, ma cresce in arroganza. L'Austria-Ungheria è lacerata dai conflitti di nazionalità, mentre la Russia zarista, tra industrializzazione e autocrazia, affronta la rivoluzione del 1905, repressa ma foriera di cambiamenti. Le tensioni internazionali si acuiscono. La crisi marocchina e quella balcanica avvicinano il continente alla guerra. L'Europa, all'apice della sua potenza globale, si avvia verso un conflitto che ne ridimensionerà il ruolo. Si sposta lo sguardo oltre i confini europei, analizzando l'imperialismo e i fermenti rivoluzionari nei continenti extraeuropei, un fenomeno che segna il ridimensionamento dell'Europa come centro esclusivo del potere globale. Gli autori aprono con la guerra russo-giapponese, un evento cruciale che vede il Giappone, fresco della modernizzazione Meiji, sconfiggere la Russia zarista, conquistando la Manciuria meridionale e la Corea. Questa vittoria non solo dimostra la forza del Giappone come nuova potenza, ma scuote anche l'autocrazia russa, contribuendo alla rivoluzione del 1905. In Cina, la dinastia Qing, indebolita dall'imperialismo occidentale e dalle guerre dell'oppio, crolla nel 1911 con la rivoluzione guidata da Sun Yat-sen, che instaura una repubblica fragile e apre un periodo di instabilità. Negli Stati Uniti, l'imperialismo assume una forma diversa. Dopo la guerra ispano-americana, il paese annette Filippine, Porto Rico e Cuba, ma sotto Theodore Roosevelt emerge anche un riformismo interno, il populismo progressista, che promuove regolamentazioni economiche e sociali. In America Latina, la rivoluzione messicana sotto leaders come Emiliano Zapata e Pancho Villa sfida l'ordine oligarchico, cercando giustizia per i contadini, ma senza riuscire a stabilizzare il paese. Si evidenzia come, fuori dall'Europa, l'imperialismo generi sia sottomissione che resistenze, ridisegnando gli equilibri mondiali. Infine ci si concentra sull'Italia giolittiana, un periodo che va dalla crisi di fine secolo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, dominato dalla figura di Giovanni Giolitti. Gli autori descrivono la crisi degli anni 90, segnata dai moti per il pane del 1898, repressi militarmente, e dal tentativo autoritario di Luigi Pellù, bloccato dall'opposizione parlamentare. Le elezioni del 1900 e l'ascesa di Vittorio Emanuele III segnano una svolta liberale, inaugurata dal governo Zanardelli-Giolitti, che introduce riforme sociali e neutralità nei conflitti operai, favorendo la crescita sindacale e salariale. Parallelamente, il decollo industriale, preparato da ferrovie, protezionismo e riordino bancario porta a un aumento del reddito pro capite del 30% tra il 1896 e il 1914, migliorando la qualità della vita, specie nelle città, anche se l'emigrazione verso l'estero tocca cifre record, 870.000 nel 1913. La questione meridionale emerge come problema centrale. Il Sud resta arretrato, con un'agricoltura basata sullo sfruttamento del lavoro piuttosto che sull'innovazione, accentuando il divario con il Nord industrializzato. Giolitti, al governo con interruzioni dal 1903 al 1914, incarna un riformismo pragmatico ma limitato. Tra le sue realizzazioni spiccano le leggi speciali per il Mezzogiorno, la statizzazione delle ferrovie, la conversione della rendita, il suffragio universale maschile e il monopolio statale delle assicurazioni. Tuttavia, il suo sistema si regge su una dittatura parlamentare che perpetua il trasformismo e interviene nelle elezioni, specie al Sud, suscitando critiche da socialisti rivoluzionari, cattolici democratici, liberali conservatori come Sidney Sonnino e meridionalisti come Gaetano Salvemini. Sul piano estero, l'Italia si avvicina alla Francia pur restando nella triplice alleanza, mentre il nazionalismo, nato nel 1910 con l'Associazione Nazionalista Italiana, spinge per un'espansione coloniale. La guerra di Libia contro l'impero ottomano, sostenuta da nazionalisti e finanza cattolica, si conclude con la pace di Losanna, ma si rivela un costoso scatolone di sabbia, radicalizzando il dibattito politico. Nel Partito Socialista Italiano, PSI, i riformisti di Filippo Turati inizialmente appoggiano Giolitti, ma la guerra libica rafforza i rivoluzionari, portando all'espulsione dei revisionisti nel 1912 e all'ascesa di Benito Mussolini, nuovo direttore dell'Avanti. La Confederazione Generale del Lavoro, CGIL, fondata nel 1906, resta in mano ai riformisti, mentre i sindacalisti rivoluzionari si staccano. Sul fronte cattolico, i Democratici Cristiani di Romolo Murri sono osteggiati da Pio X, che scioglie l'opera dei congressi e favorisce i clerico moderati. Questi, con il Patto Gentiloni del 1913, stringono alleanze con i liberali per le prime elezioni a suffragio universale, influenzando il Parlamento. La crisi del sistema giolittiano si manifesta nel 1914. Giolitti si dimette, sostituito dal conservatore Antonio Salandra, mentre la Settimana Rossa di giugno, scoppiata ad Ancona, rivela un paese polarizzato tra destra nazionalista e sinistra rivoluzionaria. Lo scoppio della Grande Guerra, pochi mesi dopo, sancisce la fine del giolittismo, incapace di gestire le tensioni della nascente società di massa. Il volume si chiude con un sommario che ripercorre l'età giolittiana come un tentativo di modernizzazione e democratizzazione, ostacolato da limiti strutturali e da una radicalizzazione politica che la guerra renderà irreversibile.
This weekend only at Macy's, it's our lowest prices of spring. How low? Diamond rings, pendants, and earrings, only $399, originally $1,500. Ninja blenders, now $89.99. And $395 men's designer suits, only $99.99. So if you're wondering why you should shop Macy's lowest prices sale, well, the name pretty much says it all. It's our lowest prices for one weekend only. Starts tomorrow at Macy's. Savings off already reduced prices. Exclusions apply.